Ciao Rachele, grazie di essere qua con me per questo episodio speciale dedicato appunto al disturbo del comportamento alimentare.
Grazie mille a te per l'invito.
Tu sei una biologa nutrizionista e hai sicuramente anche tu a che fare con i disturbi del comportamento alimentare, con gente appunto che ne soffre.
Assolutamente.
Ti va ad iniziare magari spiegandoci quali sono i disturbi del comportamento alimentare? Perché probabilmente non tutti sanno quanti sono in realtà.
Esatto. Allora, in realtà sono molti di più di quelli di cui si sente parlare, però diciamo che si è fatta una classificazione generale di quelli un po' più conosciuti, quelli un po' più diffusi, che sono anoressia nervosa, bulimia nervosa e binge eating disorder, che è la sindrome appunto dall'alimentazione incontrollata. E alla base di tutte e tre chiaramente c'è un cattivo rapporto con il cibo e hanno diverse sfumature le une con le altre. Ad esempio, nell'anoressia nervosa c'è appunto principalmente il costante desiderio di perdere peso, c'è restrizione calorica e restrizione appunto anche mentale sui quantitativi di cibo. In tutti e tre i casi c'è un'ossessione verso il cibo, quindi tutto ruota intorno al cibo. Nell'anoressia nervosa appunto c'è questa restrizione, estrema restrizione calorica e costante desiderio di perdere peso. Nella bulimia nervosa invece ci sono episodi di abbuffate seguiti da atti di compenso, come ad esempio il vomito autoindotto oppure uso eccessivo di lassativi e eccessiva attività fisica, quindi c'è sempre una attività mirata a rimediare tra virgolette a quello che è stato fatto. Invece nel binge eating disorder non ci sono atti di compenso, ma semplicemente ci sono delle abbuffate.
Ok, per l'obesità invece...
Esatto, infatti la differenza principale sta appunto nella differenza di peso, che chiaramente nel binge eating disorder c'è sovrappeso oppure obesità. Per quanto riguarda l'anoressia nervosa e la bulimia nervosa, in realtà un falso mito è che uno debba essere per forza sottopeso, ma appunto l'ho visto proprio col mio lavoro che non è così. Tanti pazienti con anoressia nervosa o bulimia nervosa in realtà spesso sono anche in normopeso, quindi esternamente può sembrare diciamo una persona in salute e poi in realtà non lo è.
Io partirei proprio da questo per sfatare anche un grande mito. Tendenzialmente si pensa che il disturbo del comportamento alimentare sia una cosa che riguardi l'alimentazione e quindi per curarla si va da un nutrizionista. È bene pensare invece che è una patologia mentale, perché come dici tu c'è una restrizione mentale, cioè io mi devo limitare nel mangiare perché io quella cosa la voglio controllare per determinati motivi che mi hanno indotto a sfogare questa mia ossessione, proprio come l'hai detta tu, nel cibo. Però quello che ci porta a considerare, ok, è una malattia solo nel caso in cui io vedo una persona ridotta all'osso. In realtà no. Ed è qua che dico, è un disturbo talmente diffuso nelle persone che non si rendono conto perché non si vedono ridotte all'osso o perché non corrono in bagno a vomitare o non pesano 100 kg e quindi ecco io non ho un disturbo alimentare. E invece no, parte tutto dalla mente, come dicevi tu.
Bravissima, hai detto anche la parola giusta, il controllo. E infatti c'è questo bisogno assoluto di dover avere il controllo sul proprio peso, sul quantitativo di cibo, proprio perché parte dalla mente, come dici te, è una patologia. E tante volte uno non ha la sensibilità o la conoscenza appunto di rendersi conto che è una vera e propria patologia, è un disturbo, non è questione di voglio vedermi meglio.
Esatto, ecco. No, non è un essere in forma. Io ti racconto quando soffrivo io soffrivo di anoressia e bulimia insieme. E quando soffrivo io di anoressia, per avere tutto estremamente sotto controllo, io avevo due quadernetti. Uno era una rubrica dove mettevo gli alimenti che riuscivo a mangiare, perché alcuni avevo proprio paura. Io avevo fobia, ad esempio, delle patate, la fobia.
Infatti ci sono i fear foods, si chiamano, che sono proprio gli alimenti di cui uno ha il terrore.
Sì, a me facevano proprio paura. E nella mia rubrica io mettevo gli alimenti che riuscivo a mangiare e la quantità di calorie per grammi. Quindi io contavo quante calorie mangiavo al giorno ed ero arrivata a mangiarne 50 al giorno. Io mangiavo 50 calorie al giorno e nel mio controllo avevo sempre con me un elastico al polso, perché quando sentivo la fame tiravo forte l'elastico e il dolore lo associavo alla fame, quindi a qualcosa che non devo avere. Cioè io devo controllare assolutamente questa cosa. È là che dico, è una grande patologia che parte dalla mente e che in ultima la si vede nel corpo quando è estremamente tardi.
Certo, infatti quando si arriva all'osso è veramente abbastanza in là, è veramente molto tardi, non che non ci sia rimedio, chiaramente c'è sempre, si può sempre tornare indietro, però appena uno vede i campanelli d'allarme, appena c'è qualcosa, uno deve assolutamente affidarsi a qualcuno, quindi in primis il supporto psicologico ma anche nutrizionale, perché chiaramente bisogna lavorare anche su una corretta alimentazione.
Continuando sulla scia dello sfatare i miti che ruotano attorno a un disturbo alimentare, c'è anche la credenza che si pensa a un disturbo alimentare e allora è sicuramente anoressia e quindi mega magrissimi, perché il sottopeso non è disturbo alimentare, cioè devi essere veramente...
No, adesso è bello, no? Esatto. Uno deve essere
esatto. Esatto, cioè lo standard ti vuole sottopeso adesso. Oppure devi pesare 200 kg, cioè là o è palesemente evidente oppure non esiste il disturbo alimentare. Ecco, su questo, e poi ovviamente è una ragazza, è bianca, e sì, è benestante probabilmente, perché si può permettere di buttare via il cibo. Certo. E c'è tutto questo immaginario che viene anche alimentato dai media, dai telegiornali, certo, perché quando si parla di questo è questa l'immagine, no? Che viene riflessa, la ragazza magrissima che si vede allo specchio triste perché si vede questa ragazza obesa riflessa nello specchio, che è assolutamente molto restrittivo, cioè non c'è solo quello. Quindi tra i vari miti da sfatare si può anche dire innanzitutto che il disturbo alimentare non ha genere, cioè non esiste, certo, solo per le donne.
Non ha genere e non ha età.
E non ha età, e questa non è la cosa preoccupante. Perché sì, quello che dice adesso, dicono adesso le analisi, le statistiche, anche in Italia, è che il disturbo alimentare inizia a presentarsi anche nei bambini piccoli, 7 anni, 8
sì,
anni.
Si sta abbassando sempre di più l'età, sì. E tra l'altro una cosa che insomma che mi ha sorpreso molto, l'ho visto col mio lavoro, è appunto che anche un'età abbastanza grande, appunto si pensa che sia solo da adolescenti, in realtà ci sono persone anche di mezza età che continuano a lottare con i disturbi del comportamento alimentare. Altra cosa molto molto preoccupante, che comunque tieni conto che la maggior parte dei disturbi del comportamento alimentare non sono stati diagnosticati. Proprio perché ci sono tutti, cioè tutto questo incorniciamento che se non fai parte di quella categoria non hai un disturbo del comportamento alimentare. Ci tengo tanto a sensibilizzare su questa cosa e sui campanelli d'allarme quando vedi che c'è qualche spigolo col tuo rapporto col cibo, perché probabilmente hai un disturbo del comportamento alimentare e non lo sai, esatto, è diventata la tua normalità e quindi è lì che uno subito deve affidarsi e fare qualcosa per cambiare, perché la prima cosa che uno fa è, a parte che ci stai bene lì perché sei contento nelle prime fasi, tra l'altro la cosa peggiore, le persone ti vedono dimagrire e ti fanno,
ti fanno i complimenti, questa mi ammazza come cosa,
senza sapere in realtà cosa stai affrontando. Allora un conto è se gli fai un complimento perché sei al 100% sicuro che sta affrontando un percorso nutrizionale sportivo giusto per la sua salute, ma chi è che ne ha la certezza?
No,
se sei la tua migliore amica, tua figlia, tua mamma, un tuo parente, ok, ma la maggior parte delle volte lo vedi, ah come stai, bene, hai perso peso,
sì,
ok, come... quindi la persona che incita da questa cosa,
sì,
quindi per questo ci tengo tanto anche a sensibilizzare sul commentare i corpi degli altri, ecco,
certo,
molto, molto. importante. Quindi uno, ok, prima viene incoraggiato da questa cosa, quindi ci stai bene dentro, non ti viene da dire bene, vado da qualcuno perché ho bisogno di aiuto. Quindi il primo passo è appunto riconoscere, sì, che c'è qualche rapporto spigoloso col cibo. Due, ho bisogno di aiuto.
Certo, ci si sente lodati sempre. Quando, esatto, lo dicevano a me che iniziavo a perdere peso, mi dicevano, quando ero arrivata a perderne tanto, mi dicevano: no, ma non stai bene, stai dimagrita troppo. Ecco. E il fatto che commentavano il mio peso, il mio corpo, e dicevo: cavolo, ma allora si vede che sono
male, ancora più giù.
Mi va bene, allora, ok, non mi interessava se alla gente non piaceva, cioè non era proprio un mio interesse.
Sta funzionando,
cioè la gente mi sta commentando il mio corpo, sto dimagrendo, sto raggiungendo il mio obiettivo. Io pensavo: aspetta quando arriverò ai miei 40 kg, aspetta quando arriverò a 30 kg, quanto sarò ancora di più. Ed è questo, il fatto che la gente si senta libera di commentare il corpo degli altri. Anche perché se pensiamo invece a un fattore contrario, se io fossi una persona che soffre di obesità e mi dicono: oh, come sei dimagrito, va a rafforzare ancora di più il fatto che io magari da sola, senza consultare un nutrizionista, mi sia messa in testa che devo fare quella dieta che in realtà per me non è sana e la devo fare in quel modo che non è sano, vai a rafforzare ancora di più questo mio pensiero. Ed è molto pericoloso.
Purtroppo è più diffuso di quello che uno crede. E per me è stato quasi spaventoso iniziando a lavorare, perché è un conto, dai, quello che studi, quello che fai a tirocinio, eccetera, ma poi avendo la tua cerchia di pazienti, che ti rendi conto che è più diffuso di quello che credi, perché la maggior parte, ti dico la maggior parte, non ti dico che la maggior parte soffre di disturbi del comportamento, certo, alimentare, ma la maggior parte delle persone viene da percorsi molto restrittivi, fatti da se stessi chiaramente.
Certo.
E quindi dicono: beh, io volevo provare a dimagrire, ho smesso di mangiare, oppure non mangiavo nulla. Cioè, sono tutte cose che ti portano veramente allo sviluppo di un disturbo del comportamento alimentare. C'è chi se ne rende conto subito, che dice: ah, no, aspetta, questo non va bene, cambio rotta, infatti dopo decidono di farsi seguire, ma c'è chi ci permane per anni.
Come la vedi questa storia che c'è questo culto della dieta? C'è sempre stato, no?
Esatto.
E tu vai in internet e ti trovi il sito: perdi peso con questi tre passi. Perdi peso facendo la dieta della lattuga, tutte cose così.
Esatto.
È distruttivo.
È distruttivo, ma sai perché? Perché passa l'alimentazione come, cioè passa il messaggio che l'alimentazione è uno strumento per perdere peso, ed è veramente riduttivo. E io ci lavoro tantissimo su questa cosa. Io sono contenta che le persone vogliano mettersi a dieta, no? Il mio lavoro. Però ci tengo, te sei venuto qua perché pensi che io ti faccia la dieta per dimagrire, no? Cambiamo punto di vista, non focalizziamoci sul tuo peso, perché noi ci focalizziamo nel mangiare bene, nello star bene, nel sentirti forte, nel sentirti energico. Focalizzati su quello, perché la dieta non è lo strumento per prendere o perdere peso, cioè una sana alimentazione è molto di più. Il peso è una naturale conseguenza di un buono stato di salute.
Fantastico.
Se mangi bene, se stai bene, è un buono stile di vita, non andrai in eccesso, non andrai in difetto, ma vedere la dieta con l'obiettivo prettamente estetico, cioè per me è sbagliatissimo, perché farai veramente fatica, anche se non hai un disturbo del comportamento alimentare, di per sé fai fatica ad avere un buon rapporto col cibo, perché ci saranno sempre quei cibi di cui hai paura, perché avrai sempre paura di mangiare qualcosina in più,
sì,
perché non avrai un approccio sensibile. Quindi questa cultura della dieta... da un lato mi piace perché magari le persone sono più portate ad affidarsi a dei professionisti, dall'altro lato non mi piace proprio perché si vede: ah, il cibo è uno strumento per perdere peso.
Certamente, è vero. Quindi se volessimo parlare di prevenzione di un disturbo del comportamento alimentare, è bene iniziare anche da un linguaggio che si può utilizzare, perché tu giustamente hai detto fare sgarri, fare errori, ecco, anche questo vanno magari a rafforzare l'idea che il cibo o determinati cibi sono dannosi.
Certo, e allora proprio nei disturbi del comportamento alimentare, come dicevamo prima, ci sono proprio i cibi fobici.
Sì.
E quindi lì è una parte molto difficile, appunto, la reintroduzione di cibi fobici, perché si deve, è una cosa molto, molto graduale, non è che da un giorno all'altro, perché io la nutrizionista ti dico che puoi mangiare le patate tutti i giorni, lo fai serenamente. A me interessa principalmente che la persona lo vive in modo sereno, perché quando vai a guarire da un disturbo del comportamento alimentare, quello che cerchi è serenità col tuo cibo, con te stessa, col tuo corpo. Quindi anche lì ci vuole molta gradualità, ci vuole il confronto costante, però appunto per dirti quanto è forte questa paura, e lo sai te stessa perché te stessa l'hai vissuto, quindi è veramente è una guarigione, insomma, che richiede il suo tempo, richiede i suoi step. Sì. E dopodiché, appunto, questo è proprio, sono delle rocce, delle montagne giganti da affrontare, appunto, perché è un disturbo del comportamento alimentare, ma appunto è molto diffuso anche in chi non ha un disturbo del comportamento alimentare il fatto di aver paura di alcuni alimenti. Cioè, quando le persone vedono nella dieta cibi normali come pane o le patate, ad esempio, proprio per riprendere l'esempio delle patate,
sì,
mi chiamano per dire: ma io posso mangiare le patate veramente? Ma pensa, questo con le patate, ma ci sono tantissimi altri alimenti, ma veramente si possono mangiare? Una volta mi ha fatto ridere una paziente, e che se ascolterà il podcast si riconoscerà benissimo, perché è arrivata la prima visita e mi fa: bene, oggi che sono, non ha un disturbo del comportamento alimentare, per questo mi permetto di dirlo, però per far capire la concezione dieta, è arrivata e mi fa: bene, questa è la prima visita, ho deciso di farmi seguire, ho buttato tutta la pasta fresca che avevo in freezer.
Oh, mamma.
Ho detto: ma come? Ma io l'ho detto nella dieta, proprio perché tante persone che vengono, mi si siedono davanti, che vogliono iniziare un percorso, sì, pensano di dover andare in guerra, di mangiare chissà
che cosa. È vero, è vero. Io avevo paura quando mi è successo, nel mio caso però c'è stato un iter diverso, perché io mi sono affidata ad un consultorio che aveva un'ala, appunto, a Bassano, c'è, cioè, il Monsignor Negrin, che è un'ala di questo, appunto, consultorio, dove è dedicata a chi soffre di un disturbo del comportamento alimentare. Sono arrivata, ho fatto un primo colloquio e sulla base di alcuni dati che hanno trovato in me, mi hanno mandata al San Bortolo a Vicenza, che là avevano proprio un'ala dedicata, e quando sono arrivata mi hanno fatto fare 1000 sedute con dottori diversi, psichiatra, psicologo insieme, dove mi avevano diagnosticato una depressione, dove mi dissero: il problema per te non sarà uscire dal disturbo alimentare, ma sarà uscire dalla depressione, perché era più del 73%, cioè era una cosa esageratissima, sì. E poi l'endocrinologo, e poi mi hanno fatto fare un pranzo a tavola con altre ragazze che avevano il mio stesso disturbo, e c'erano 4 medici, che non so se fossero nutrizionisti, che si annotavano cosa dicevo, come reagivo, se mangiavo, se non mangiavo, e poi venivano là: dai, mangia, e avevo il riso in bianco. E io a un certo punto sono scoppiata a piangere, ho detto: ma se io mangio questo adesso, io stasera poi non posso mangiare. Ed era proprio questa mia fobia, perché poi mi aveva messo il riso, che io riso, patate, assolutamente no, ed era proprio una paura. E c'era...
quasi traumatica come esperienza.
Io l'ho vissuta come un trauma. Poi ho detto: boh, magari farà parte di un iter, non lo so. Io so che poi sono dovuta andare là, loro volevano ricoverarmi, io avevo detto di no perché avevo 24 anni e Amelia aveva un anno. E loro mi dissero: se tu non torni in riga, noi, cioè, tu non puoi stare con Amelia. Loro avevano usato, poi non so in realtà se è vero, se si può fare questa cosa, però ha funzionato.
Certo.
Cioè, mi hanno detto: dobbiamo chiamare gli assistenti sociali perché non sei in grado di provvedere ad Amelia. E io mi sono spaventata tantissimo, perché era l'unica ragione che mi teneva. E quindi avevamo questo accordo che una volta a settimana andavo là, mi pesavano, il dramma del peso, mi pesavano, mi misuravano la pressione, mi facevano tutte le visite possibili e immaginabili, finché poi piano piano, avendo poi seguito un percorso terapeutico con la dottoressa che già mi seguiva, hanno iniziato a sentire solo lei, e poi piano piano scemando non sono più andata. Però è stato molto traumatico.
Sì, certo.
E quando sono andata dalla mia nutrizionista, mi ricordo che sono andata dopo, quando avevo un peso quasi normale, perché da 38 kg io sono andata da lei che pesavo forse 46, 48, non mi ricordo, 45. E lei, sono rimasta stupita perché non mi ha pesato, non mi ha chiesto il peso. E io avevo questa paura grandissima che ho detto, oddio, adesso vado e mi chiederà il peso e non andrò bene, però per me non va bene questo. E quindi era tutto un disastro. E alla fine, quando sono andata là, mi fa, ma a me non interessa quanto pesi. Lei mi ha solo misurato i liquidi, e poi non mi ricordo cos'altro, e mi ha chiesto quali sono i cibi che tu adesso riesci a mangiare. E piano piano mi ha aiutato a introdurre anche le patate, esatto, famose quindi... patate, le patate del mare.
Ottimo, sì. No, infatti vedi, questo l'hai fatto dopo, quindi, però ci pensi, ecco, se uno lo facesse da un inizio, da un principio, appena percepisci i primi campanelli d'allarme, sono cose che ti aiutano e uno non deve passare attraverso quell'esperienza che, come dici, è traumatica, però loro devono fare per forza in quel modo, perché arrivano a un punto nel quale ti devono salvare la vita. Ti devono salvare la vita, quindi a costo di qualsiasi cosa, anche di traumatizzarti. Prima che uno arrivi a quel punto si può andare a scaglioni, a step, e valutare, ecco, di non darti il riso, di non pesarti. Sì. Sono tutte cose che, insomma, uno lo può fare prima. Quando si arriva a quel punto ti devono salvare la vita.
Certo. Parlando appunto di questi campanelli d'allarme, quali possono essere una persona, come può accorgersi di avere un disturbo alimentare?
Allora, uno si deve accorgere prima di arrivarci, nel senso, quando vedi che c'è qualcosa che non va nel tuo rapporto con il cibo e con il tuo corpo, ok? Quindi ecco, come ad esempio quando hai paura di alcuni cibi, quando ad esempio compensi, no? Hai mangiato quella cosa in più, magari ti fai tutto il digiuno perché sai che magari è una mangiata fuori. E quando cerchi di programmarti tutto, come dici te, c'è proprio il bisogno di avere il controllo di tutto, quando premediti prima, insomma, quando vedi che il cibo sta avendo troppo peso nella tua vita, che è un pensiero molto pesante e costante, sai che, insomma, non stiamo andando nella direzione giusta. Certo. Il tuo pensiero costante è dimagrire, mangiare di meno, aver sotto controllo tutto, e ti senti in colpa se hai mangiato quella cosa in più, è come se fosse una trasgressione. E lì fa molta differenza anche il dialogo interno che c'è con la persona, perché hai mangiato quel qualcosa in più, per quella persona è la fine del mondo.
Certo.
Si accusa, si colpevolizza, si giudica, si butta giù.
Sì.
Capito? Sono tutte cose che la persona li inizia a vivere come la normalità, ma non è la normalità.
Ok. E in questo caso, se non ci si vuole rivolgere ad uno psicologo, uno psicoterapeuta, che sarebbe una cosa indicata, perché,
assolutamente,
perché ci sono persone che non hanno il coraggio di fare questo passo o non ritengono che sia un aiuto valido, possono
comunque... C'è anche molto tabù, purtroppo, su questa cosa.
Ci si può comunque rivolgere a dei professionisti come voi, a dei nutrizionisti che, per quanto magari alla base non ti posso risolvere il problema giusto sul perché tu sei arrivato a pensare questo, ad avere questa relazione con il tuo nutrimento, almeno ti aiuto, ti sostengo nel scegliere.
Possiamo lavorare nel rapporto con il cibo, anche perché così io dissolgo completamente la persona dal suo conteggio, dal peso del cibo, dal conteggio calorico, perché è quello che inizia a fare una persona da sola. Io non le metto neanche le calorie nella dieta.
Ecco, anche questo.
Esatto, non dico che è sbagliato metterlo, ognuno fa le sue scelte.
Certo.
Io ho scelto di non farlo perché penso, guarda, alle tue calorie ci penso io, ai tuoi quantitativi ci penso io, ai calcoli, queste cose lasciale a me, ci penso io. Io voglio che la persona impari a mangiare. Impari a mangiare, non che impari uno schema a memoria, voglio che impari a mangiare in modo sereno, a capire quali sono le porzioni giuste, in modo bilanciato, equilibrato, e introdurre e normalizzare tutti quei cibi di cui uno ha paura. Ti faccio un esempio: una paziente aveva tanta tanta paura di fare colazione al bar, ma paura come se, ad esempio, quella brioche, ecco, la concezione che una brioche o un alimento X ti ingrassi. Io mangio quello e ingrasso, cioè questa convinzione. Mm. Quindi io ci tengo anche a normalizzare un po' tutti i cibi, perché te ti applichi una restrizione su quel cibo, perché dici io mi mangio quello e prendo peso, dopo, e te lo restringi, magari ne hai voglia una volta, no, ti restringi, poi diventa uno sfogo, quindi uno può avere degli episodi di abbuffate, sì. E dopo ti senti male, quindi sì. Normalizzare questi cibi. Io appena vedo che in una persona, anche senza un disturbo del comportamento alimentare, c'è la fobia di un alimento, io dico bene, iniziamo a farci la pace. Ok, e quindi bisogna normalizzarli, introdurli, chiaro, non nella quotidianità, non può essere il tuo pane quotidiano,
certo.
Però normalizzarli, quindi introdurli con una giusta frequenza all'interno di un piano bilanciato, sempre con l'esempio della brioche, non muori mica se ti mangi una brioche ogni tanto, un conto è se ti devi nutrire di quello, ma se la tua alimentazione è bilanciata, è equilibrata, è nutritiva, esatto. Questa cosa non ti può mai far male, ok? Quindi lavoro molto su questa cosa, su un sano rapporto con il cibo, esatto. Sia come prevenzione, quindi ti dico, sono cose che faccio con tutti i pazienti, anche appena vedo dei campanelli d'allarme.
Infatti, quindi... anche le persone che magari vivono con qualcuno che ha un disturbo del comportamento alimentare, è bene che anche loro ricevano un sostegno.
Certo.
Perché vivere con una persona che ha un disturbo alimentare è molto difficile, perché qualunque cosa quella persona possa dire può veramente far crollare
un grosso impatto.
Sì, emotivamente chi ne soffre. Ad esempio, i miei, che con tutta la buona volontà del mondo mi dicevano: ma che brava, ma oggi hai mangiato.
No,
è vero. Cioè mi svegliavano e dicevo: oddio, è vero, oggi ho mangiato, che cosa ho fatto?
Esatto.
E invece loro volevano rafforzare positivamente,
certo, perché erano cosa. Felicissimi, perché esatto. Uno si sente impotente, si sente male, dici, esatto. Cosa posso fare?
O anche il semplice: ma guarda come ti vedo meglio. Ah, vuoi dire che sto diventando grassa? Cioè era proprio il male, certo. In terra. Ecco, anche le persone, secondo me, che vivono con chi ha questo disturbo devono in un qualche modo ricevere un sostegno per avere un'idea di come relazionarsi con chi ha questa cosa. Tu hai due consigli da dare a loro.
È fondamentale, appunto, sia per loro stessi, perché ad esempio per un genitore vedere il figlio o la figlia che sta soffrendo una sofferenza,
sì.
Per il genitore. Oppure anche quando uno ha un amico a stretta che la vede così, ti senti completamente impotente, quindi un supporto sia per se stessi e anche per la persona che ti sta accanto, per poterla supportare. Una cosa che ci tengo tanto a dire, ad esempio ai genitori o ai compagni, è appunto quello di vivere il momento a tavola con maggior naturalità e serenità possibile, senza fare discorsi, senza proprio mai toccare l'argomento quantità, l'argomento cibo, l'argomento corpo, l'argomento peso, proprio evitarlo completamente. Quindi sì,
parlare di altro, neanche della scuola,
esatto.
Addirittura
esatto.
Nemmeno di cose che possono innervosire o creare attrito, dibattito. Perché il punto è proprio questo: il momento del pasto non è un momento in cui io acquisisco del cibo, ma è un momento di relazione. Quindi sì. Se io il momento del pasto lo vivo male, perché so che mi devo scontrare con i miei genitori, un esempio a caso, dove ci devo discutere perché a scuola è andata male, piuttosto che perché non ho fatto quella cosa... perché loro dicono che io devo mangiare la verdura e io non voglio mangiarla perché non mi va, non mi piace, eccetera. Io so che quel momento inizio a viverlo male. E allora, se già da bambino io so che l'approccio al pasto è un approccio negativo, quando inizio io a controllare il pasto, allora io evito qualcosa di negativo. Quindi creare quella situazione a tavola dove si ride o guardi un cartone. Cioè, se proprio non hai argomenti, guardati un film. Esatto. E va bene che è sconsigliato, e io sono un'educatrice, cioè è sconsigliatissimo, sì. No, è il momento del pasto, però se proprio non hai argomenti e non si va d'accordo, butta un cartone. Cioè, butta un film, sì. Sì. Si sta in silenzio, però cercare appunto di ricreare un momento di piacevolezza.
Sì, un momento sereno, perché sì. Deve essere un momento sereno.
Che allora io posso mangiare anche pane e latte, ma se sono sereno e tranquillo mi piacerà da morire.
Certo.
Su questo argomento io mi allaccio su quello che tantissimi genitori mi riportano, ed è: oddio, come faccio a far mangiare la verdura a mio figlio senza forzarlo? Come faccio a fargli piacere? Perché senza verdura, non lo so, forse muoiono, non riesco a capire questa ansia. Io mi ricordo, io non mangiavo le zucchine, adesso io non vivo senza, cioè, della serie, ci sono dei cibi che da piccoli, il radicchio, non è che proprio non andassi matta. E no, adesso
poi tutte quelle verdure amare uno le inizia a mangiare da grandi,
o l'insalata a parte perché è verde,
cioè... Io che ero nutrizionista da bambina, la mia verdura preferita era il broccolo, adesso te trovi un bambino
ma esatto, cioè, come posso io genitore approcciare o avvicinare i miei figli a mangiare degli alimenti che sappiamo che fanno bene, che li aiutano, senza traumatizzarli?
Allora, quello è molto importante già durante lo svezzamento, in realtà, fargli trovare familiarità un po' con tutti gli alimenti. Poi è vero, ci sono alcune cose che gli piacciono, altre cose che no. Una volta è convinto che vabbè, tutto quello che gli dai da piccolo tutto gli piace, ma non è così, che dei bambini piccoli lo sa che alcune cose le apprezza di più, altre di meno, quindi c'è il gusto personale. Però cercare di familiarizzarlo sin da subito con più cose possibili, già quello lo aiuta. In più non riesce a capire cosa gli piace di più, cosa gli piace di meno, quindi magari ti orienti su quelle che gli piace di più, glielo dai nel modo più naturale possibile, le cose che vedi che magari gli piacciono un po' di meno gli si può abituare, inserendoli in un contesto diverso. Esempio della zucchina: sai che non gli piace la zucchina, non gli darai una zucchina così senza niente. Allora io consiglio, si possono fare delle polpette ad esempio di zucchine, lo puoi tritare, lo puoi inserire in un contesto diverso, e piano piano, magari in modo naturale, spontaneo, glielo riesci a far mangiare. Ecco, guarda che funziona anche con gli adulti, eh. Sì.
Confermo.
Quando ho conosciuto mio marito non mangiava nessuna verdura, anche da bambino non ha mangiato nessuna
visto
verdura. Quindi sì, io ad esempio a un bambino gli piace molto la pastina, no? Allora la pastina, però magari non mangia volentieri le carote, allora proviamo a fare una pastina con la crema di carote e qualcos'altro che gli piace molto, ad esempio il formaggio. Cioè non potrà mangiare la carota da sola se suo poveretto non gli piace.
Esatto.
Quindi vedere, riusciamo a familiarizzare con questo cibo in un altro modo, in un altro contesto, bene, proviamo a riproporglielo così.
Certo.
Se non ce n'è pazienza, riproveremo più avanti. Le verdure sono tantissime, insomma, si riesce.
Poi i gusti cambiano.
I gusti cambiano assolutamente. Per questo dico, si può riproporre più avanti. I gusti cambiano assolutamente.
Esatto.
Quindi, no, forzare è brutto, perché il bambino gli rimane questa cosa.
Si tende a ricattare i bambini. Io lo sento spesso anche a scuola. Purtroppo anche ci sono insegnanti o educatrici che, ok, allora mangia tutta l'insalata e allora puoi uscire in cortile a giocare. Questo è atroce. Sì. Cioè,
anche da bambini è molto molto importante che imparino a conoscere il proprio senso di satietà. Tante volte uno lo perde proprio perché cresce abituato, obbligato a finire tutto, quindi non ha idea di cosa significhi il senso di sazietà o dire bene, sono pieno, ho finito. Cioè, per me questa è una cosa importantissima, ad ascoltarsi, sono pieno, non sono pieno, o il mangiare costantemente distratto, se questa cosa uno se lo porta avanti da grande, una persona anche da grande che mangia distratto facendo altro finisce da mangiare e ti viene da spilucchiare di continuo perché non sei mai appagato dal tuo momento del pasto, come se tu non ti fossi resa conto che hai mangiato, quindi sei in questa insoddisfazione costante. Quindi sono tutte cose che se le impari da piccolo insomma, ti facilita molto poi farlo bene da grande. Cambiare queste abitudini da grande è molto, molto più difficile.
Eh sì, decisamente. Quindi, come genitori, trasmettere un'adeguata educazione alimentare è importante, non solo come genitori, anche come educatori, anche come insegnanti, è fondamentale. A me viene sempre in mente quando mia figlia un giorno viene a casa e mi dice: mamma, da domani mi fai acqua e limone? Io ho detto: amore, ma perché io so che a lei piace il limone, il lime, a lei piacciono i cibi aspri, però mi fa strano, me l'hai mai chiesta? Ha detto: come mai? Va bene. Perché la maestra ha detto che acqua e limone fa dimagrire.
È stata la moda dell'acqua e limone.
Oh mamma!
Mi è scioccata, ti è venuto un colpo.
Ma capito, probabilmente lei ha fatto una battuta o parlava con una collega, vai a capire, lei ha assorbito questa cosa. Mamma, da domani mi fai acqua e limone. Ma a parte che ti serve l'acqua e limone a te. Però, cioè, avere anche un'educazione da adulti permette poi di poter trasmettere dei messaggi positivi anche ai più piccoli.
Certo, sì, perché magari a volte uno non ci pensa, tante volte si rischia di dire la cosa sbagliata davanti a un bambino, dandogli poco peso, quindi facendolo senza cattiveria o senza, insomma, voler inculcare qualcosa di negativo al bambino, però i bambini sono delle spugne.
Ma sì! Ma il classico
tutto, cose che non ti aspetti, quindi bisogna stare attenti.
Sì, ma il classico: ah, non mangi, vuoi fare la modella?
Certo.
Assolutamente. Ma guarda che le modelle mangiano e mangiano anche molto bene, cioè,
esatto.
No,
esatto.
Ci sono questi stereotipi che fanno parte, diventano parte della cultura generale e poi entrano nella testa di un bambino e poi di un adulto.
Infatti è fondamentale per la prevenzione nel bambino che il genitore sia il primo ad avere un buon rapporto con il cibo.
Esatto.
Perché immagina un bambino che cresce a sentire la mamma o il babbo, perché come abbiamo detto non c'è genere, che parla costantemente del devo dimagrire, o no, questo non lo posso mangiare, no, questo fa ingrassare, no, questo non va bene. E no, devo perdere peso, cioè purtroppo si sente in tante case, ma non perché io abbia messo delle spie nelle case delle persone, ma perché uno così pensa costantemente a questa cosa: devo dimagrire, questo non mangio, questo, non è, questo sì, questo no. Quindi, cioè, se il bambino vede che il genitore ha un sano rapporto con il cibo, che è bilanciato, che è flessibile, cioè chiaramente il bambino assorbe come una spugna questa cosa, avrà un grosso impatto nella sua vita. Io ad esempio, no, sono figlia di nutrizionista e a me è rimasta molto impressa questa cosa, che mio padre, non è che perché era nutrizionista non mi faceva mangiare le cose che mangiavano gli altri bambini. Se a me un giorno mi andava il pane con la Nutella, mangiavo il pane con la Nutella. Se eravamo a un compleanno, non mi veniva mai il fatto di separare i cibi buoni, i cibi cattivi. Quindi questa è una cosa che me ne rendo conto molto adesso da grande, capito?
Esatto.
E quello ti porta a una scelta naturale, spontanea, dei cibi che ti piacciono e che non ti piacciono. Io mi prendevo la brioche integrale da bambina, non perché me lo dicesse lui,
ma perché ti piaceva.
Mi piaceva, quindi il fatto di imparare a scegliere una cosa, ma perché mi piace, mi fa star serena, è diverso dal scegliere perché hai categorizzato gli alimenti, perché quando categorizzi gli alimenti e lo inizi a fare da bambino, cioè poi son convinzioni difficili poi da togliere. Certo. quando sei adulto, e io ci tengo tantissimo a questa cosa del non categorizzare, proprio perché ti applichi delle restrizioni che poi non è che dici: ma mi andava un biscotto, mi sono mangiato un biscotto. Può diventare un'ossessione, può diventare uno sfogo, perché ti sei applicato una restrizione e poi diventa uno sfogo, una cosa che è veramente incontrollabile. Ma non può avere il cibo un potere così grande su di te, devi essere serena e libero di scegliere quello che ti piace.
Esatto, viverla bene alla fine, no?
Sì, 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 sì.
Perché nonostante tutto sei tu che scegli.
Sì, magari ti andava solo un semplice biscotto che se te lo mangiavi tranquillamente finiva lì. Invece no, ti sei applicata tutte le restrizioni, hai detto no, non me lo posso mangiare, ti hai fatto tutti i ragionamenti, hai calcolato tutto e poi quella volta che l'hai mangiato non hai mangiato un biscotto. Prima sei stato male dentro e dopo te ne sei mangiati 10. Esatto. E dopo stai male dentro. Cioè, veramente entri in un circolo vizioso terribile ed è così. Non sto parlando di fantascienza, purtroppo.
No,
purtroppo
no, è così, è assolutamente così.
La realtà.
Sì, sì. Io durante il mio periodo di anoressia avrò avuto solo due buffate, ma sono state deleterie. Ed è stato tutta questa restrizione che mi ero messa e i giorni dopo sono stati super punitivi per me. Ed è qua che dico, chiaro, non tutte le persone fortunatamente la vivono in modo così estremo, però anche questa cosa, appunto, come dici tu, io mi restringo, no? Quindi c'è una restrizione prima mentale,
sì,
poi mi concedo e poi mi punisco in un qualche modo, perché domani allora faccio dieta e non mangio tutto il giorno, allora domani faccio dieta e mangio solo insalata che mi fa schifo, e quindi comunque anche quella è una punizione, perché mangio qualcosa che non mi dà piacere. È là che io dico, ok, sì, il nutrizionista benissimo, ma fai un lavoro che scava anche un po' più a fondo.
Il risultato, io, quando c'è un disturbo del comportamento alimentare, per me è fondamentale che ci siano entrambe le figure professionali.
Esatto.
È fondamentale.
No, non puoi risolvere una e l'altra. Come uno psicoterapeuta, sì, può aiutare una persona ad uscire da un disturbo alimentare, ma poi questa persona va educata al cibo.
Certo.
Perché ci sono dei cibi di cui ha paura e che non introdurrà mai. Io se non avessi avuto la nutrizionista che mi ha seguito, io non avrei mai avuto la voglia di introdurre le patate, perché rimane la paura. Cioè la mia convinzione dei cibi è rimasta per tantissimo tempo.
Certo.
Per questo dico, è un lavoro d'equipe.
Devi, magari con lo psicoterapeuta, bene, risolvi il tuo rapporto con te stesso, risolvi tutta la parte mentale, però chiaramente bisogna risanare anche il rapporto con il cibo, è fondamentale, perché sennò rischi anche una ricaduta.
Certo.
Perché mangiare dobbiamo mangiare tutti i giorni, è per questo che ci tengo così tanto al rapporto con il cibo, perché è una cosa che dico sempre, ascolta, dobbiamo mangiare tutti i giorni della nostra vita, anche più volte al giorno, quindi il rapporto che hai con il cibo influisce tantissimo sulla tua qualità di vita.
Certo.
Cioè, se non hai un buon rapporto col cibo ne risenti tantissimo, quindi è veramente importante risanare questo rapporto.
Io con questo credo che potremmo anche avviarci un po' alla conclusione dell'intervista e ti chiedo la domanda fondamentale di tutto. Si esce mai da un disturbo del comportamento alimentare?
Ecco, questa è una domanda bellissima perché mi viene posta molto molto spesso e purtroppo viene posta sempre con poche speranze, quindi quasi come una domanda da cui uno sa già una risposta, perché uno si aspetta sempre un no, ma in realtà se ne può uscire, e per uscirne prima di tutto la persona si deve convincere, deve esserne certa al 100% che ne può uscire. Tante volte, è vero, possono rimanere cicatrici, ci possono essere ricadute, e uno lo vede come un non ne uscirò mai, oppure bene, ho fatto finta che ne sono uscita, ma sono ancora con un piede di qua, un piede di là, diciamo che sono uscita. Quindi lo vede come un punto già di arrivo. In realtà non è così, sono fasi che fanno parte del percorso, il fatto di avere una ricaduta, il fatto di sentirsi ancora un po' di qua, un po' di là, fa parte del percorso, quindi è fondamentale che la persona normalizzi questo, non si aspetti che da un giorno all'altro si trasformi e che viva serenamente il cibo, proprio perché è un percorso, per alcuni un po' più lungo, per alcuni un po' più breve, ma è fondamentale che parta dalla certezza che se ne può uscire, al 100% uno ne può uscire. Quindi con quella certezza e normalizzando il fatto che ci saranno momenti sì e momenti no, ecco, uno può andare avanti e ne può uscire assolutamente. Quindi mi dispiace vedere che c'è poca speranza su questo aspetto, mi dispiace tanto.
Più che altro si teme, Perché quando ti rendi conto, quando hai toccato il fondo, quando ti accorgi che nella tua testa non sei più tu che ragioni, ma c'è una voce che ti parla e ti dice, ti colpevolizza per qualunque cosa tu hai fatto, tu dici, ma se ne andrà mai sta voce che io sento in testa? Riuscirò a zittirla, riuscirò ad andare, potrò essere serena e mangiare tranquillamente come una volta e allo stesso tempo piacermi?
Certo.
È per quello che dici.
Importante anche il discostarsi, capire che la perdita di peso non è la tua soluzione per piacerti. Spesso è sempre visto come perdita di peso cosa positiva, aumento di peso cosa negativa. Ok, se ci pensi, anche quando parti da un cattivo rapporto con il corpo, una persona, anche quando arriva al suo peso obiettivo, esempio, mi sono posta che devo arrivare a 40 kg. Arrivi a 40 kg e non ti piace lo stesso,
E non ti basta soprattutto.
non ti basta e
No,
non è
no.
quella la soluzione. E anche su quello ci lavoro tantissimo in prevenzione con tutti i pazienti che arrivano e dicono: io non mi piaccio, io non mi riesco a vedere, e non hanno disturbi del comportamento alimentare.
Certo.
Io dico: allora non sono disposta a iniziare. Per iniziare devi partire a piacerti da ora, da questo momento, perché tutto quello che fai lo devi fare perché ti ami, perché ti prendi cura di te stesso e perché ti piaci. Perché se non ti piaci ora, non ti piacerai neanche una volta che ti sei posto il tuo obiettivo di tot chili. E quindi questo è importante, è
Certo.
importantissimo. Quindi in qualsiasi situazione, in qualsiasi condizione, in qualsiasi peso ti trovi, ti devi piacere oggi, perché piacersi è una scelta. Quindi ti devi piacere, e come amarsi è una scelta. Quindi lo fai oggi, e allora già quello è il tuo punto di forza per uscirne e per capire che puoi continuare a migliorarti, ma che ogni cosa lo fai, che fai, non lo fai perché ti stai punendo, perché ti stai facendo un male o perché
Certo.
non ti piace. Ogni cosa che la fai per migliorarti, per stare meglio, perché ti piaci, perché ti ami, perché ti prendi cura di te. E
Certo.
quindi quello lo fai con gioia, lo fai con serenità, sei contento, sei soddisfatto, sei appagato e sarai felice del risultato che otterrai,
Certo.
altrimenti non lo sarai mai.
No. E soprattutto partire da una piccola cosa. Ovviamente, come hai detto tu prima, non puoi pretendere che domani mi amo alla follia. No,
Esatto.
parti da una piccola cosa che magari
Bravo.
apprezzi di te, una minima.
Certo.
Parti da quella, poi allargati un po' di più, concediti un
È un
po' di più.
percorso. È un
Esatto.
percorso, è da allenare tutti i giorni, io lo dico
Esatto.
sempre, non potrà succedere da un giorno all'altro, ma devi scegliere che da oggi ti inizi a piacere, inizia a fare questo percorso. È da allenarsi, perché è come se il nostro cervello fosse programmato per non piacerci, per non farci mai
Per
andare bene.
autosabotarsi.
Sì, ci viene così facile, ci viene naturale, ci viene spontaneo, no? Dobbiamo
Certo.
allenarci a fare il contrario. Quindi è veramente un percorso, e quindi allenalo e fallo ogni giorno e vai e continua. C'è un giorno di riposo e lo stesso riparti. È un percorso, sì.
Tosta. No, Rachele, io ti ringrazio tantissimo per la tua competenza che hai messo in campo stasera, per il tempo che ci hai dedicato.
Grazie mille a te, mi ha fatto veramente tanto piacere, è un argomento che ho molto molto a cuore e mi ha fatto veramente tanto piacere.
Saluto. Ciao
Ciao,
Rachele, grazie.
ciao, ciao.